La quantità di follie che sentirete in questo caso è allucinante ed è molto probabile che ad un certo punto, inevitabilmente, vi confonderete. Io cercherò di spiegarvi la storia nella maniera migliore possibile, ma statemi dietro perché c'è davvero tanto da dire. Con onestà, vi dico fin da subito che iniziare a parlare di questo caso è la parte peggiore, perché bisogna scegliere con quale evento iniziare a parlare. Quindi, per evitare di incasinarci tutti, ho scelto di partire non dall'inizio di tutto, ma dall'inizio del caso, dall'evento che ha scatenato questa baraonda incontrollabile. Ebbene, è il giorno 9 febbraio 1999. Ci troviamo in una zona boscosa chiamata Leakin Park, a Baltimora, nello stato del Maryland. Quel parco, per quanto bello, vasto e turistico, ha subito negli anni una fama nera, perché stando ad una fonte, dal 1946 sono stati trovati ben 79 corpi. Ancora oggi sembra che venga usato per nasconderci dei cadaveri, tanto che è stato rinominato il più grande cimitero all'aperto di Baltimora. Già da questa informazione dovrebbe farvi capire di cosa andremo a parlare. Quel giorno, il 9 febbraio, un uomo chiamato dai media come Mr. S sta guidando su una strada nei pressi di quel grande parco. Ad un certo punto sente l'urgenza di andare in bagno, ma trovandosi su strada ha delle difficoltà. Per questo motivo decide di fermare il suo veicolo sul ciglio della strada, scende con tutta fretta e va dietro al Leakin Park per fare quello che deve fare. Per qualche motivo cammina molto, davvero tanto, addentrandosi proprio all'interno di questo parco. Percorre circa 40 metri dal suo veicolo per espletare i suoi bisogni e quando trova il punto più consono, ecco che nota qualcosa di inquietante. Vede dei capelli, poi un piede. Poi si rende conto che c'è una sorta di fossa in quel punto specifico. Spaventato, ferma quel che stava confluendo dal suo corpo e chiama le autorità. Queste arrivano. Mr. S racconta loro ciò che ha fatto e ciò che ha visto. Ma fin da subito gli inquirenti si pongono una cruciale domanda. Perché questo Mr. S si sarebbe spinto così in là? Se proprio aveva un'urgenza, non c'era motivo di spingersi fino a 40 metri all'interno del parco. Banalmente, se qualcuno scappa di fare la pipì, non cammina per 40 metri dentro un parco, lasciando la macchina sul ciglio della strada. Mr. S non solo ha fatto un qualcosa di strano, ma si è fermato in un punto specifico, dove guarda caso si trovava un cadavere. Una coincidenza bella sospetta, non vi pare? Ma fidatevi, miei cari freaks. Questa è solo la prima delle innumerevoli stranezze di questo caso. Intanto parliamo del corpo e dello stato in cui riversa. È di una donna asiatica, semisepolta in una fossa scavata di proposito. Il suo stato di decomposizione fa intuire che quella ragazza è lì da almeno qualche mese. Ha segni di strangolamento e c'è effettivamente qualche traccia di DNA sospetta, non appartenente alla vittima. Il suo nome si scopre essere Ae Min Lee, una 18enne originaria della Corea del Sud. La sua scomparsa era stata segnalata già diverse settimane prima. Dalla scoperta del suo nome segue l'angosciante scoperta della sua famiglia, che la credeva sì scomparsa, ma non deceduta. In questo modo scopriamo più sul suo passato e sui motivi per cui un giorno, di punto in bianco, è sparita nel nulla. Ae Min Lee è nata in Corea del Sud nel 1980. Non è chiaro il perché, ma nel 1992 è immigrata con sua madre Yoon Kim e suo fratello Yoon Lee negli Stati Uniti. Sono andati a vivere dai suoi nonni, ma il padre della nostra Lee non è andato con loro. Lui ha deciso di rimanere in Corea e sembra aver tagliato i ponti con tutti. Forse Lee e la sua famiglia sono proprio scappati dal padre, ma questa è solo una mia personalissima ipotesi. Ad ogni modo, Lee va a vivere nei pressi di Baltimora, nel Maryland. Dopo un primo approccio difficile, riesce ad ambientarsi e frequenta la Woodlaw High School. Si distingue per la sua gentilezza, per il suo essere dolce e disponibile. Spicca anche tra le materie sportive, infatti gioca regolarmente alla lacrosse e a hockey su prato. Trova anche qualche lavoretto e si vuole specializzare nel settore oculistico. Lee vuole proprio fare questo come mestiere e, a grandissime linee, bene o male, questa è la sua vita. Lee è una ragazza come tante, con le sue passioni e le sue ambizioni, ha degli amici ed è ben voluta in famiglia. Il 30 ottobre 1998 inizia a lavorare presso una catena di vendita di occhiali di nome Lens Crafters. Lì fa l'incontro con un tale di cui si innamora, un certo Don. Costui è un uomo molto più grande di lei, di cui però non riesce a fare a meno. Sul suo diario personale scrive, il 20 dicembre, di essersi preso una vera e propria cotta per lui. 3 giorni dopo ha un guasto alla macchina e in suo soccorso viene proprio Don. E al 1 gennaio del 1999, per iniziare la grande, l'anno nuovo, Lee e Don hanno il loro primo appuntamento. Da lì la vita di Lee sembra sorriderle. Ha un lavoro che le piace, ha un entourage con cui si trova bene, un uomo con cui si trova bene. Eppure, quel maledetto 1999 sarà l'anno della sua rovina. Il 13 gennaio doveva essere una giornata come tante altre. Si è svegliata come al solito, ha fatto colazione come al solito. Ha salutato la sua famiglia prima di andare a scuola, senza sapere che quella sarebbe stata l'ultima volta che li avrebbe visti. Le lezioni alla Woodlaw High School procedono tranquillamente. Alle 14:25 Lee viene vista mentre compra del cibo in mensa. Verso le ore 15 la si vede uscire con la sua Nissan per andare a prendere sua cugina di 6 anni all'asilo. Successivamente avrebbe dovuto recarsi a Lens Crafters per lavorare, ma non è andata né all'asilo né al lavoro. Nessuno l'ha più vista viva da allora. Alle 15:30 la famiglia di Lee si rende conto che la ragazza non è andata a prendere sua cugina all'asilo e fin da subito si capisce che c'è qualcosa che non va. Lee non era il tipo che non avvisava se c'era un problema, non era neanche il tipo di persona che saltava a caso un appuntamento. Non avrebbe avuto motivi per non andare all'asilo o al lavoro, lavoro che adorava tra l'altro. Preoccupatissimi, i familiari denunciano subito la scomparsa e qui avvengono tutte le cose tipiche delle situazioni di sparizione. Gli ufficiali contattano amici, conoscenti e familiari della ragazza. Setacciano il perimetro della scuola superiore, prendono nota di tutti i suoi ultimi spostamenti e della targa dell'auto. Compagni di classe, lo stesso Don e altri amici intimi vengono contattati dalla polizia, ma nessuno sa spiegare dove Lee possa essere andata. Non sembra aver avuto mai problemi con qualcuno, per cui l'ipotesi più accreditata è quella che vede Lee vittima di uno sconosciuto, trovato per caso da qualche parte. Sembra davvero strano che così, senza un apparente motivo, una ragazza così dolce e popolare sia svanita nel nulla. Questa faccenda i detective puzza un po' e credono che nell'entourage della giovane ci fosse qualcuno che ha mentito, qualcuno che non ha raccontato tutta la verità. Ma con le supposizioni non si prova nulla, per cui passa circa un mese dal ritrovamento sospetto di cui abbiamo parlato prima. Il corpo di Lee è stato seppellito in un parco malfamato, ritrovato da un uomo sospetto. Ora la faccenda è un po' più chiara. Qualcuno l'ha fatta fuori, avendole messo le mani attorno al collo. Forse questo fa intendere un delitto di natura personale, o passionale addirittura. In soccorso agli investigatori, che nel frattempo stanno lavorando, viene una soffiata. Una chiamata anonima che li conduce su una pista talmente tanto plausibile quanto pericolosa. Il chiamante sconosciuto afferma una cosa agghiacciante. Dice ai detective che devono insistere su un ex di Lee, un ragazzo coetaneo che prima della morte della ragazza si è mostrato insistente nei suoi confronti. Il nome di questa persona dà il titolo alla storia intera e finalmente possiamo parlare di lui. Adnan Syed. Adnan Masud Syed nasce il 21 maggio 1981, anche se un'altra fonte riporta la data del 78. Se il nome non vi sembra americano, è perché è nato in una famiglia musulmana, ma nel Maryland, in America. Su Adnan ci sono tante informazioni, ma ben poche sul suo passato. Sappiamo che ha un padre, una madre, un fratello e una sorella. Una fonte dice che gli piace il cibo messicano, adora viaggiare e giocare a soccer, e le sue mete preferite sono Londra, Parigi e Los Angeles. La sua famiglia è un po' antica sulle questioni religiose e sul matrimonio. Adnan nasce comunque bene e in salute. Pratica lo sport, è bravo a scuola e gode di una certa popolarità. Se vedete delle similitudini con la nostra Lee, è perché effettivamente si somigliano in molti punti. Non ve ne ho parlato prima per evitare di entrare in confusione, ma Adnan è entrato nella vita di Lee già da molto prima di Dawn. Lee e Adnan si sono conosciuti per la prima volta nel mese di agosto del 95, in una classe di biologia. Si piacciono fin da subito e malgrado un trasferimento di Lee in quel periodo, lei e Adnan si sentono di frequente. Nel mese di marzo del 98, la loro relazione è pressoché confermata, anche perché lo ha scritto Lee all'interno del suo diario. Adnan le chiede di andare al ballo scolastico, mostrando così a tutti la loro unione. Nel mese di aprile dello stesso anno, i due vanno al ballo e si divertono molto. Adnan viene eletto come re del ballo, insieme ad una sua amica. La relazione dei ragazzi così procede bene, anche se ostacolata dai loro rispettivi genitori. Vedete, Adnan è musulmano, mentre Lee è coreana. Per le rispettive famiglie questo mix culturale non è tollerato. Per questi motivi, i due sono costretti a vedersi di nascosto. Non dicono tutto alle loro famiglie, per paura di essere separati per sempre. Purtroppo le loro paure si concretizzano. Il giorno 30 ottobre 1998, mentre Adnan e Lee sono di ritorno a casa, i genitori arrivano e fanno una scenata enorme. Non è chiaro quali genitori, se quelli di Lee o quelli di Adnan, o tutti insieme. Questa lite comunque non fa del bene alla coppia, che da lì in poi inizia a traballare. Infatti in quel mese che Lee lavora in quella catena di occhiali e incontra Dawn. Il primo seme della discordia è già bello che piantato. Ad un certo punto assistiamo ad un tira e molla tra loro due. Il primo novembre Lee rompe con Adnan. Nella sua nota dice che Adnan non l'aveva presa bene. Si battibeccano per un bel po' di tempo. Poi, il 14 novembre, decidono di ritornare insieme. Ma il 20 dicembre si lasciano di nuovo. Lee ha scritto nel suo diario per tutto il mese della sua cotta nei confronti di Dawn, per cui è chiaro che lei non ha più alcuna intenzione di stare con Adnan. Da qui in poi il resto è storia, e come abbiamo visto, Lee è scomparsa. Poi è stato ritrovato il suo corpo e un chiamante anonimo ha accusato Adnan di essere il responsabile. L'intero caso da questo punto in poi si fa nebuloso, intricato e confusissimo. Mi sentirete dire spesso le parole come forse, si dice che, lui ha detto che e così via. Ve lo giuro, da adesso ogni cosa viene messa in discussione, ogni informazione messa in dubbio per svariati motivi. Il ruolo di Adnan, in questo caso, viene strumentalizzato in ogni sua forma e le sue parole, come quelle degli altri, saranno messe al vaglio della verità. Allora, tanto per cominciare, Adnan, il giorno della denuncia di sparizione, è stato interrogato insieme ad altri conoscenti della vittima. Gli aveva detto di non sapere assolutamente dove si trovasse la sua ex ragazza e già pare che questa cosa non sia confermata al 100%. Mesi dopo, quando è stata ritrovata morta, dopo la soffiata anonima, la polizia ha indagato di più su di lui, senza che Adnan ne fosse al corrente. I detective si sono talmente fatti prendere da questa pista che gli sembrava incredibilmente verosimile. Adnan era l'ex della vittima. Quale circostanza più classica può esistere se non quella di un ex assassino geloso? Quindi i detective pensano che Adnan avesse tolto la vita lì per gelosia verso Dawn, oppure perché non avrebbe accettato quell'ennesima rottura. Prima di interrogarlo nuovamente, però, si sono affidati a delle testimonianze particolari e ad una ricerca molto contestata in futuro. Ora vi spiego. Per prima cosa controllano, non so bene in che modo, il telefono di Adnan e le sue ultime chiamate. Fanno questo controllo affidandosi ad una agenzia chiamata AT&T Wireless. Da lì scoprono, anche qui chissà in quale modo, che Adnan è stato nei luoghi vicino al cadavere di Lee. Oltre a questo, scoprono due persone registrate all'interno del telefono del ragazzo, sempre in quella fascia di tempo, ovvero la fascia di tempo dell'omicidio. Si tratta di due conoscenti di Adnan, Jay Wiles e Jennifer Pusateri. Anche loro due sono stati interrogati. Ora guardate bene lo schermo per non confondervi, ok? Bene. La prima interrogata è Jennifer. Lei dice che Jay Wiles, l'altro amico di Adnan, le ha detto che Adnan ha ucciso Lee. Lo dice in un modo molto strano, della serie. Sì, uno mi ha detto che quell'altro ha fatto questo e bla bla. Comunque gli investigatori in quel momento si allarmano e vanno subito ad interrogare questo Jay Wiles per saperne di più. Se è vero quello che ha detto Jennifer, per quanto ne sanno i detective, Jay è l'informatore chiave di questa intera storia. Ed infatti lo è, ma come tutto il resto, anche lui è un tipo controverso, molto strano. Lui è il secondo interrogato. All'inizio ha detto di non aver nulla a che fare con questa storia, dopodiché cede, dicendo tutto, anche fin troppo. Dai suoi interrogatori escono fuori circa 3 macro testimonianze, 3 versioni di fatti molto particolari, simili, a tratti, ma allo stesso tempo diversi. Già questo dovrebbe farvi capire come e perché la storia sia così incasinata. Voglio dire, se un testimone dice 3 cose diverse di volta in volta, è chiaro che ci sia qualcosa che non quadra. Ma ad ogni modo, il ragazzo dice di essere un grande amico di Adnan, che lo conosce bene, che hanno fumato erba molte volte insieme. A quanto pare questo Jay ha a che fare con un vero e proprio giro di sostanze e Adnan in qualche modo ne ha conoscenza. Dice che quel fatidico giorno si trovava in un McDonald's, poi dice di essere andato a casa di Adnan. Dopodiché dice che i due hanno viaggiato per un po', nominando tra l'altro una via in cui erano stati, poi un'altra e un'altra ancora. Ogni tanto sembra dimenticare qualcosa, poi ritorna sul discorso aggiungendo nuovi dettagli, alcuni inutili, altri più importanti. Ma in tutte queste confuse parole, il dettaglio comune di queste versioni, la cosa che Jay ripete sempre dallo stesso modo, rimane tragica quanto cruciale. Jay afferma di aver aiutato Adnan a seppellire il cadavere di Lee. L'orario intorno al quale avrebbero compiuto l'atto si collocherebbe prima delle 15. Eppure Jay si contraddice, spiegando di aver visto il corpo di Lee in un parcheggio, prima nel bagagliaio della macchina di Adnan, poi di averla vista sempre nel bagagliaio, ma mentre lui era a casa di sua nonna. Come motivo per questa sua articolata confessione, Jay spiega di essere stato ricattato da Adnan. Lui lo avrebbe accusato di spaccio se non avesse aiutato a smaltire il corpo di Lee. Jay continua a dire che tanto sapeva di dover andare in prigione molto presto, per cui ha deciso di svuotare il sacco, così almeno la legge sarebbe stata forse più clemente nei suoi confronti. Spero di avervi spiegato bene la faccenda, perché questo punto del caso è fondamentale, è il problema numero uno. Queste testimonianze sono state prese per vere dalle autorità, le quali a questo punto non hanno più alcun dubbio. Sono strasicuri al 1000% che quello che ha detto Jay è corretto e che Adnan Syed sia il vero responsabile della morte della sua ex. Non so voi, ma non vi sembra puzzare un po' questa cosa? Com'è possibile che dei detective siano così sicuri delle parole di un solo testimone? Sono talmente fiduciosi di queste parole che già, vi anticipo, saranno la prova base durante l'accusa al processo. Ma comunque, tornando ai fatti, appena i detective scoprono questa storia, vanno a bussare a casa di Adnan per prelevarlo con la forza e sottoporlo ad un intenso interrogatorio. Immedesimatevi in lui, immaginate di essere voi Adnan. Nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, di una giornata a caso, degli agenti bussano forte alla vostra porta, vi accusano di essere il sospettato della morte della vostra ex ragazza e vi prelevano con la forza da casa. Beh, forse hanno fatto bene, forse Adnan è davvero il responsabile. Per cui, perché avrebbero dovuto usare dei metodi più gentili? Il perché è presto detto. Adnan non solo smentisce praticamente tutto quello che ha detto il suo amico Jay, ma ha anche un alibi. Tanto per cominciare, spiega che Jay non è in realtà un suo amico. Sì, hanno fumato insieme dell'erba, ma solo un paio di volte, e i loro rapporti erano finiti lì. Non era neanche un vero e proprio conoscente, se proprio dobbiamo essere specifici. Pare inoltre che Jay avesse un disperato bisogno di soldi in quel periodo e forse è stato spinto ad accusare Adnan per riscuotere la ricompensa in cambio di informazioni sul caso. Oltre a questo, l'alibi di Adnan è il seguente. Alle 14:36, l'ora stimata del delitto, Adnan sarebbe stato nella biblioteca scolastica. A confermarlo ci sarebbe una certa Asia McLean, una studentessa che va al liceo con Adnan. Asia ha specificamente menzionato non solo di aver visto, ma anche di aver parlato con Adnan quel giorno, all'interno della biblioteca. In quella biblioteca però non ci sono telecamere o tessere da timbrare, per cui quella testimonianza è l'unica che prova che Adnan è stato lì e non insieme a Jay. Ma i detective non ci credono, non prendono minimamente in considerazione questa Asia, né le parole dello stesso Adnan. Sembra che quell'interrogatorio sia solo una scusa per mettere sotto scacco il ragazzo, senza dargli alcuna possibilità di controbattere. Uno dei fattori che hanno portato i detective a non credere al ragazzo, almeno così dicono, è che lui non ricordasse esattamente tutto quello che aveva fatto in quei giorni. Certo, sapeva di essersi lasciato con Lee, ma non aveva mai manifestato comportamenti eccessivamente molesti nei suoi confronti. Anche perché sfido chiunque a ricordarsi esattamente quello che stavate facendo un mese fa a una data specifica. A malapena ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri, per cui Adnan, dopo tutto quello che vi ho detto, non dovrebbe essere considerato così sospetto. Eppure le cose vanno nel peggiore dei modi. La polizia lo crede coinvolto al 100%. Dalla loro hanno quelle misteriose prove telefoniche, la testimonianza di Jay e il fatto che il ragazzo fosse un ex della vittima. Se avete sentito aria di complotto nell'aria, avete sentito bene. Si procede tra le situazioni più complicate, ma nuovi problemi stanno per arrivare. Negli Stati Uniti, fino a prova contraria, si è innocenti. Abbiamo visto in svariati casi come i testimoni spesso fungano da ago della bilancia, da punti chiave in un'accusa, come possono essere anche un nulla di fatto. Le testimonianze, da che mondo a mondo, possono essere false, sbagliate, strumentalizzate e contraddittorie. Però possono essere anche vere, autentiche, sincere, possono essere la ragione che porta ad un'accusa o a una condanna. Però è scontato dire che una sola testimonianza, tra l'altro più volte contraddetta dalla stessa persona, potrebbe risultare insufficiente ai fini di un processo. Eppure l'accusa contro Adnan Syed sembra non aver afferrato questo concetto, perché decide di arrestare il ragazzo e condannarlo per l'omicidio della sua ex ragazza, Ai Min Lee. Sembra che le cose siano andate così. Tra l'1 e il 2 marzo 1999, Asia McLean, l'amica della biblioteca, invia lettere ad Adnan dicendo che lei, il suo ragazzo e il loro amico lo avevano visto in biblioteca all'ora presunta dell'omicidio di Lee. Il 7 settembre, Jay Wiles, il presunto amico di Adnan, firma un patteggiamento ammettendo di aver aiutato Adnan a sbarazzarsi del corpo. L'8 dicembre inizia il processo contro Adnan Syed. Con i soldi raccolti dalla sua comunità, ha ingaggiato una persona esperta per rappresentare la sua difesa. Adnan è rappresentato dal noto avvocato difensore di nome Cristina Gutierrez. Questa Cristina, sulla carta, è un avvocato con i controfiocchi. Adnan sembra aver fatto la scelta giusta, perché in un processo di questa portata, lui e la sua famiglia non sarebbero stati in grado di difendersi. L'avvocato Gutierrez ha alle spalle anni di esperienza, tanti casi risolti e un ottimo curriculum. Sembrava la scelta giusta, insomma. Eppure è anche a causa sua se Adnan se l'è vista brutta e non se l'è cavata per niente bene. Ora vi spiego meglio. Malgrado il fatto che ci siano delle carte in tavola a favore di Adnan, l'avvocato Gutierrez non sembra averle sfruttate a dovere. Viene fuori, per esempio, un dettaglio importantissimo quanto terribile. La polizia sembra aver pilotato le dichiarazioni di Jay. Lui sembra essere entrato in un sistema di coercizione. Durante alcune delle registrazioni più importanti contro l'imputato, Jay sembra rispondere al feedback di un oggetto sbattuto sul tavolo durante l'interrogatorio. Sembra che qualcuno, durante quei discorsi, stia picchiettando una penna come per dare un segnale, come se stesse cercando di veicolare un discorso su un determinato punto. Oltre a ciò, l'avvocato Gutierrez non ha mai, in nessuno dei processi, preso in carico l'alibi di Adnan, ovvero Asia, la compagna di classe che lo aveva visto in biblioteca quel giorno. A causa di ciò, la giuria, con le informazioni che le vengono fornite, nel modo con il quale vengono informati, si fa l'idea di un Adnan assassino, un ex geloso e brutale che ha sfruttato un conoscente per disfarsi del corpo della sua ragazza. Pare che ci sia uno sfondo razzista in tutto questo, sembra solo un elemento di contorno di un piatto già amaro di per sé. Purtroppo, l'avvocato Cristina Gutierrez non sembra aiutare per nulla il suo cliente, tanto che la famiglia di Adnan chiede proprio il licenziamento di questa donna, che ad una certa non sembra nemmeno essere più interessata al caso, né al suo stesso cliente. Il che risulta ancora più strano, dato che fino a quel punto aveva sempre lavorato in modo eccelso. La Gutierrez ad un certo punto sembra aver dato del bugiardo al giudice e questo ha portato a delle complicanze. Infatti, il primo processo è stato annullato il 15 dicembre del 1999 a causa di quello che è stato definito come un errore giudiziario. E così, dal 21 gennaio al 25 febbraio del 2000, si svolge il secondo processo, quello più lungo, più sofferto e contestato. Adnan si mostra onesto e ferreo sul proclamare la sua innocenza. Eppure il suo conoscente, Jay, è stato nuovamente invitato per testimoniare a suo sfavore. Ancora una volta si creano dei problemi sulle tempistiche e sugli avvenimenti di quei giorni. Tutto diventa così confuso che persino la stampa fa fatica a tenere il passo di tutto quello che stava accadendo. Una valanga di informazioni, accuse, prove scartate, inciuci vari, rendono questo processo un vero caos. L'unica cosa certa, che è stata portata avanti già dal primo processo, è quella di far apparire Adnan Syed colpevole ad ogni costo. Ogni informazione da lui detta sulla relazione passata con la vittima viene usata contro di lui. Pare sia vero il motivo della loro rottura, ovvero la presenza di Don, il nuovo fidanzato di Lee. Ma questo almeno, stando ad Adnan, non l'ha mai spinto a compiere gesti estremi nei suoi confronti. Per un intero mese si discute senza mettere in discussione troppo le prove, tra virgolette, che erano state ottenute dall'accusa. Per questi motivi, alla fine, Adnan Syed si è visto sbattere in faccia delle porte da parte di persone che non pensava lo potessero vedere come un colpevole. La famiglia della vittima, ovviamente, non può certo stare dalla sua parte. Anzi, spera che venga condannato a causa di tutte quelle problematiche emerse già ai tempi della relazione con Lee. Problematiche che, ci tengo a ribadirlo, sono nate proprio a causa dei genitori. E questo non scordiamolo. Loro sono stati i primi a non voler vedere loro figlia coreana insieme ad un uomo musulmano. Ma a prescindere da questo, la causa è persa. La giuria emette un verdetto di colpevolezza dopo meno di 3 ore di consultazione. Adnan Syed viene condannato all'ergastolo con un'aggiunta di 30 anni di reclusione. Già l'ergastolo vuol dire carcere a vita, per cui quei 30 anni sono solo una conferma del fatto che si vuole tenere Adnan dietro le sbarre ad ogni costo. Il 6 marzo del 2000, il pessimo avvocato Gutierrez deposita una mozione per un nuovo processo. È una sorta di un ultimo suo sforzo, ma invano, perché il 6 giugno il tribunale respinge l'istanza per un nuovo processo e conferma ancora una volta la condanna di Adnan. Il ragazzo va così in galera e dice alla stampa di aver fede in Dio e di sapere di essere innocente. Spera che un giorno la verità venga a galla. Intanto, giusto per concludere questa parte di storia, posso dirvi che l'avvocato Cristina Gutierrez muore poco tempo dopo la conclusione di quel processo. Sembra che il suo distacco dal caso e la sua mancanza di professionalità sia stata dovuta alla malattia che stava affrontando in quel periodo. Se così fosse, Adnan ha subito quello che a tutti gli effetti possiamo considerare come sfiga, ma questa è solo una speculazione. Fatto sta che l'avvocato è morto veramente e a lei dobbiamo purtroppo la colpa di una condanna ingiusta. E presto vi spiegherò il perché. Intanto Adnan intenta di fare ricorso col passare del tempo. Questo è quello che accade in ordine cronologico. Dal 2002 al 2003, gli appelli di Adnan vengono respinti. Il 30 gennaio 2004 è l'anno effettivo in cui muore l'avvocato Gutierrez. Ci lascia a causa di un infarto. Aveva sofferto anche in passato di sclerosi multipla. Nel maggio 2010, il nuovo avvocato di Adnan Syed, Justin Brown, presenta una petizione sulla base del fatto che Gutierrez era stata inefficace. Il nuovo avvocato, insomma, sta cercando di correggere il tiro di colei che l'ha preceduta. Il caso a quel punto è diventato semiconosciuto e per la famiglia di Adnan non sono anni felici. Per la famiglia di Lee, la vittima, loro sono abbastanza consolati dal fatto che la giustizia, almeno secondo loro, avesse fatto il suo corso. Da quello che si è capito almeno, questi familiari credono davvero che Adnan sia il colpevole, ma ci sono molte circostanze che sembrano contraddire questa sicurezza. Nel settembre 2013, un'amica di Adnan, una certa Chandri, si rivolge a Sarah Koenig, una giornalista, per parlare del caso. In questo modo l'amica Chandri spera di poter dare un minimo di visibilità giusta al caso, senza far apparire Adnan come il solo e unico colpevole. Nel dicembre 2013, il giudice Martin P. Welch respinge sostanzialmente le richieste del nuovo avvocato del ragazzo, per cui siamo punto a capo. Seguono così vari avanti e indietro legali per dare giustizia. Ma a fare davvero giustizia è la giornalista Sarah Koenig, che contattata dall'amica Chandri riesce a mettere insieme tutte le informazioni che vi ho dato per far interessare il pubblico alla vicenda. E così, il 3 ottobre 2014, esce a puntate il podcast Serial sulla vicenda di Adnan Syed. Che dirvi, questo podcast ha avuto un successo esagerato, un successo mai visto prima. Ha avuto milioni di download e molte persone, dal 2014 ad oggi, ne stanno parlando. È la rinascita del caso, che fino a quel punto aveva subito solo tante ingiustizie e molte cose strane. Da qui in poi c'è la terza fase della storia, la fase più moderna, ma non meno complicata. Durante l'upload e l'interesse scatenato del podcast, Chandri, l'amica di Adnan, quella che ha parlato alla giornalista, che ha curato il podcast, apprezza come è venuto fuori, ma sente che c'era dell'altro da esplorare, soprattutto perché il caso è stato riesaminato pubblicamente. Moltissimi sui social in quel periodo, principalmente da quelle parti, si sono scatenati per le evidenti lacune che quell'indagine ha avuto negli anni. Adnan passa praticamente come un martire, una figura da ricordare, proteggere e aiutare nella sua battaglia legale contro dei processi farlocchi e persone dalla dubbia moralità che lo avevano rovinato. Da qui in poi vengono fuori dei dettagli raccapriccianti, delle evidenti manipolazioni della realtà al fine di occultare, o volutamente non considerare, certe specifiche importantissime. Quindi, parliamo di dettagli come il rigor mortis di Lee, delle micro testimonianze fasulle, l'effettivo razzismo, le bugie raccontate da Jay e la questione del cellulare. Viene a galla, finalmente, la faccenda incresciosa usata in malafede contro Adnan Syed e il suo telefono. Praticamente, per farla breve, a quei tempi i cellulari non erano come quelli odierni. Se vi ricordate bene, la polizia si era affidata ad un'agenzia per ottenere certe informazioni sul cellulare del giovane. Ebbene, questi dati fornivano l'ubicazione approssimata del cellulare in una determinata area. Ma questi dati potevano essere ottenuti solo e soltanto se il telefono aveva delle chiamate in uscita e non in entrata. Per cui, siccome ai tempi era stato detto che Adnan si trovava nel parco in prossimità del cadavere, in realtà questa cosa non era possibile stabilirla con esattezza. Il telefono di Adnan non presentava chiamate in uscita quel giorno. Lui era stato chiamato, non aveva telefonato. Avete capito il punto? Ammetto che le informazioni, così come le ho trovate, appaiono confuse. Infatti vi sto riportando quello che ho letto da una di queste fonti, perché non sono un'esperta nel settore. Ma da quello che si è potuto capire è che quei dati del telefono, per quei tempi, non erano sufficienti a garantire al 100%, in modo inequivocabile, l'ubicazione del giovane su quel parco. Per cui, anche se spacciata per vera, questa prova era sostanzialmente imprecisa e circostanziale. Poi c'è da citare anche l'alibi di Adnan, completamente accantonato. La sua amica Asia dice di averlo visto in biblioteca quel giorno, eppure nessuno l'ha fatta chiamare per il processo. La ragazza non ha mai testimoniato davanti al giudice. Lei stessa, a quanto risulta, non ha nemmeno capito subito che le sue parole in aula avrebbero potuto essere d'aiuto al suo amico. Motivo per cui si è fatta viva troppo tardi, quando oramai la giuria all'epoca aveva ben in testa il disegno di Adnan come assassino. Tutto, insomma, viene rimesso in moto grazie ad un podcast seguitissimo e di grande successo. Il moto popolare arriva anche ai piani alti e finalmente riparte una trafila di operazioni burocratiche al fine di rimettere insieme i pezzi di un puzzle volutamente rotto. In tutto questo, Adnan viene a sapere che c'è speranza, che forse le sue preghiere in cella sono servite a qualcosa. Stanno oramai passando degli anni e lui sta crescendo. Ai tempi del suo primo processo aveva soltanto 17 anni. Era un minorenne processato come un adulto, etichettato come malvagio sotto ogni punto di vista. Almeno adesso ha molti sostenitori, molti che magari non lo credono innocente al 100%, ma che si rendono conto che i suoi vecchi processi sono stati essenzialmente delle farse. Nel febbraio 2015 la Corte d'Appello Speciale concede ad Adnan Syed una domanda di congedo d'appello. A giugno il suo avvocato, Brown, presenta una mozione per riaprire la petizione di ricorso post condanna. Nel mese di novembre il giudice Welch accoglie la richiesta di una nuova udienza. E il 3 febbraio 2016 le prove di cui abbiamo parlato, tutte le problematiche affrontate e tutti i dettagli di cui abbiamo discusso abbondantemente vengono finalmente presentate in tribunale. Questo è un grande momento di rivincita e molti telegiornali iniziano a parlarne. Si creano folle intere di persone che vogliono vedere Adnan, che vogliono aiutarlo, seguirlo come una celebrità. Effettivamente è un bene che si rivedano gli errori del passato, ma forse stiamo dimenticando una cosa molto importante. Forse vi spegnerò l'entusiasmo, forse avrei dovuto lasciare questa parte di video per il finale, ma dato che è in quel giorno che questa cosa è successa, è giusto riportarvela ora. La famiglia di Lee, ovvero la famiglia della vittima, rilascia una dichiarazione straziante. Siccome si sta proseguendo col nuovo processo e con queste nuove prove mostrate, un familiare dice quanto segue. La nostra famiglia ha vissuto senza un cuore per oltre 17 anni e tra di noi continuiamo a piangere ogni giorno. I membri più stretti della famiglia hanno deciso di non partecipare a questa nuova udienza. Ma siamo grati a tutte le persone che sono lì e che saranno lì per sostenerci e per dare voce alla nostra Aeli. Lei è la vera vittima. Sebbene questo ci abbia fatto rivivere un incubo che pensavamo fosse alle nostre spalle, ringraziamo lo Stato per averci difeso e per aver continuato a chiedere giustizia. Crediamo che giustizia sia stata fatta quando Adnan Syed è stato condannato nel 2000 e non vediamo l'ora di portare questo capitolo alla fine in modo da poter celebrare la memoria di Aeli invece di celebrare l'uomo che l'ha uccisa. Vi chiediamo di tenere lì nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. È chiaro che la famiglia di Lee consideri Adnan ancora colpevole, anche perché è stata quella la narrazione fornita a quel tempo. Loro hanno sempre nutrito dei risentimenti nei suoi confronti, anche quando la ragazza era in vita. Ma ci tenevo a mostrarvi questa dichiarazione per ricordarvi chi è la vera vittima in tutta questa storia. Essendo stato forse anche troppo eccessivo l'interesse nei confronti di Adnan, sembra ci si sia dimenticato che una ragazza, una diciottenne, è stata strangolata e seppellita in un parco. Se non è stato Adnan, se non è stato Jay, chi è stato allora? E perché soprattutto? Ci tengo a dirvi, molto prima della fine di questo video, che a prescindere da come finirà questa storia, Aeli è sempre, e sarà per sempre, la vera vittima di questo caso. Teniamocela a mente. Ma ora continuiamo con gli eventi. Al nuovo dibattito, Asia, la vera testimone chiave, parla in aula, confermando l'alibi di Adnan. Il 30 giugno 2016, il giudice Welch ha accolto la richiesta per un nuovo processo e annullato la condanna, stabilendo che il suo avvocato Gutierrez è stata inefficace nella sua difesa. Il giudice però ha negato la mozione della squadra di difesa di Adnan Syed per ottenere la libertà su cauzione. Quindi, per quanto sia una piccola vittoria questa, lui deve stare ancora dietro le sbarre. Il 29 marzo 2018, la Corte d'Appello Speciale del Maryland, la seconda più alta corte dello Stato, anche lei ha accolto la richiesta per un nuovo processo. L'opinione della Corte d'Appello Speciale, però, ha fatto retrocedere di molto i passi avanti fatti, sostenendo che la nuova difesa dell'avvocato di Adnan non è stata, diciamo così, importante. Ancora una volta fanno intendere che sì, che anche se una testimone aveva confermato l'alibi dell'imputato, questo non avrebbe dovuto cambiare l'esito degli eventi. Questa frase è incredibilmente assurda quanto complessa. Da quel che si è capito, la Corte d'Appello avrebbe detto che la testimonianza della ragazza era inutile e che, malgrado questo, Adnan avrebbe potuto comunque uccidere lì. Da qui in poi, negli ultimi anni, c'è stato un nuovo avanti e indietro legale che ha visto retrocedere di molto la speranza di Adnan. L'8 marzo 2019, la Corte d'Appello ha annullato le conclusioni dei tribunali di grado inferiore, negando la richiesta di Adnan Syed per un nuovo processo. Si continua quindi ad insistere sulla colpevolezza di Adnan e sulla poco utilità delle nuove prove raccolte. Ancora una volta, si continua a dire che tutte le prove mostrate non avrebbero avuto valore né ora né al tempo. E come ultima batosta, il 25 novembre 2019, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'appello per un nuovo processo. Il procuratore generale del Maryland ha risposto alla decisione della Corte Suprema, affermando che le prove che collegano Adnan Syed alla morte di Lee sono schiaccianti. E in una dichiarazione ha detto quanto segue: «Restiamo fiduciosi nel verdetto emesso dalla giuria e siamo lieti che giustizia per Ae Min Lee sia stata fatta». Sono usciti dei libri, documentari, altri articoli e discussioni anche molto dettagliate sul come l'intera vicenda è stata e continua ad essere fuori di testa. L'avvocato di Adnan, comunque, rassicura sui social del fatto che non si arrende e che prima o poi riuscirà a trovare il modo per far uscire il suo cliente da dietro le sbarre. Infatti, sotto sotto, una speranza c'è. Non so se vi ricordate, ma fino all'inizio, durante l'autopsia del corpo di Lee, era stato trovato un DNA esterno. Non è chiaro se negli anni questo DNA sia stato testato o meno, ma si ritorna a parlare di quel DNA. Un test fatto di recente decreta senza alcun ombra di dubbio che quel DNA non è di Adnan. Da lì non si sfugge. Adnan Syed non ha mai messo le mani attorno al collo della sua ex. Ebbene, a seguito di tutto questo, si ribalta una situazione che sembrava stagnante. Dal 15 settembre del 2022 si sta lavorando per mettere tutto in ordine e per portare davanti alla corte le prove inequivocabili dell'innocenza dell'accusato. E così, l'11 ottobre del 2022, stando al sito della BBC, l'ufficio del procuratore dello Stato di Baltimora ha riferito che un'indagine durata un anno ha rivelato che Adnan Syed era stato ingiustamente condannato per aver strangolato e ucciso Lee. E che proprio questi nuovi test del DNA hanno dimostrato che non era coinvolto nella morte della giovane. I video e le foto che mostrano il rilascio di Adnan sono state diffuse ovunque. Il suo rilascio è stato un evento a cui hanno partecipato un sacco di persone. Lo si può vedere sorridente e felice di questa svolta che stava aspettando da più di 20 anni. Sempre la BBC ci tiene però a specificare quanto segue. Ora che le accuse contro Adnan Syed sono state ritirate, i suoi avvocati inizieranno il processo per farlo ufficialmente scagionare. Nel Maryland, chiunque sia stato condannato ingiustamente ha anche diritto a un risarcimento per ogni anno di reclusione. Sebbene Adnan Syed sia stato scagionato dall'omicidio, rimangono ancora domande su chi abbia ucciso Ae Min Lee. I pubblici ministeri hanno indicato di aver probabilmente identificato nuovi sospetti. Tuttavia, nessuno è stato ancora accusato o arrestato. Per la famiglia Lee in lutto, la decisione di riaprire il caso potrebbe esporre vecchie ferite. Adnan ora è agli arresti domiciliari. La sua vecchia condanna è stata annullata, ma ancora non è detta l'ultima parola. Ha avuto modo di tornare a casa dai suoi genitori, ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo tanto tempo, mangiare un pasto caldo e sentirsi di nuovo vivo. Tutte cose che lì, però, non potrà mai più fare. I familiari delle vittime odieranno Adnan e la loro famiglia per sempre e non ci sarà processo al mondo che riuscirà a placare le loro idee e considerazioni. Ora, più che mai, assistiamo ad un exploit della figura di Adnan, un uomo che da ragazzo è stato accusato ingiustamente per un crimine che evidentemente non aveva mai commesso. Un podcast ha riportato in auge il suo caso. La giornalista che l'ha fatto è stata criticata sotto certi aspetti, ma comunque internet ha contribuito a portare a galla una storia davvero insolita. Però tutto questo non può che mettere tristezza, perché se da un lato abbiamo un innocente che è stato liberato, dall'altra il caso ha fatto un enorme mastodontico giro su se stesso. Siamo ritornati al punto di partenza. Pensateci bene, Come un cane che si morde la coda, ci si è concentrati su un solo sospetto e da lì è partita tutta un'odissea che ancora non accenna a finire. È stato detto, però, che i nuovi detective stanno considerando altri due sospetti, ma di cui ancora non sappiamo molto. Chissà quanto ancora dobbiamo aspettare per saperne di più, visti i tempi biblici della burocrazia. Il caso potrebbe finire qui, ma nell'ultima parte di questo video vorrei soffermarmi con voi sulle infinite teorie che sono state espresse nel corso degli anni. Forse una di loro potrebbe darci le risposte che ancora stiamo cercando. Dato che per decenni lo Stato ha reputato Adnan come sospetto, immaginiamo per un attimo altre possibilità. Online circolano varie teorie e ne ho selezionato quattro che potrebbero essere molto interessanti. La prima teoria vede Jay Wills come il vero colpevole, ovvero l'uomo con un giro di spaccio che ha mentito molte volte in quella serie di contraddittorie testimonianze. La maggior parte delle teorie che si vedono in giro coinvolge in qualche modo Jay. Ma il grande punto interrogativo che incombe su tali teorie è il movente. Perché mai avrebbe dovuto togliere la vita lì? Qui è dove le cose si fanno altamente speculative, dove su Reddit se ne sono viste di ogni a seguito del rilascio del podcast. Non sembra che Lee avesse avuto a che fare con Jay durante la sua vita, né che avesse mai comprato qualcosa da lui. Forse proprio a causa di ciò, forse proprio a causa di questo che Jay appare agli occhi di molti come il vero colpevole, perché chissà, forse a causa di un disturbo, un comportamento alterato dalle sostanze che assumeva, forse aveva preso di mira Lee senza motivo apparente. Ma questo è molto difficile a dirsi e finora non si può confermare nulla in tal proposito. La seconda teoria, quella più plausibile, riguarda sempre Jay, ma ci si focalizza su ciò che ha detto. Forse Jay era più coinvolto nell'omicidio di quanto abbia ammesso. Magari, se fosse stato davvero lui, fosse stato lui a coinvolgere Adnan, senza fargli intendere nulla. Spesso, quando si mente, si ribalta uno scenario che si è vissuto. E se fosse stato proprio lui a togliere la vita lì? E se fosse stato Adnan invece ad aiutarlo a sbarazzarsi del corpo e non viceversa? Magari Adnan non aveva la più pallida idea che stesse aiutando il suo conoscente a sbarazzarsi di un corpo. Però quel parco, essendo famoso per essere un cimitero abusivo all'aperto, forse due domande Adnan se le sarebbe dovute fare. Ma ancora una volta, questa è tutta una teoria. Questa è la terza teoria. Nel 2012, un uomo di nome Ronald Lee Moore si è tolto la vita in una prigione della Louisiana all'età di 40 anni. Una successiva indagine dell'Innocence Project lo ha collegato all'omicidio del 99 di una certa Annalise Young Suk Lee, residente nella contea di Baltimora. Quindi, essendo questo Ronald già colpevole dell'omicidio di un'altra persona asiatica, beh, forse anche la nostra Lee potrebbe essere stata una vittima di questa persona. Molti sottolineano addirittura delle somiglianze tra questi due crimini, che tra l'altro la polizia avrebbe dovuto notare in quel momento, che invece non l'ha fatto. E chissà, data la nuova indagine, forse adesso stanno tenendo in considerazione molte cose, magari più di quanto ne possiamo immaginare attualmente. E per ultimo abbiamo forse la più chiacchierata, la più discussa e quella che fin dall'inizio della scoperta del corpo ha fatto storcere il naso a moltissimi. Tutto si basa su questa domanda. E se Mr. S, lo scopritore del corpo della ragazza, fosse il vero colpevole? Uno studio recente ha dimostrato che Mr. S aveva dei precedenti penali. L'unico problema è che la sua storia criminale passata riguarda una circostanza che non sembra avere a che fare con gli omicidi e qualsiasi altra connessione con il caso. Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcuni di riflettere sull'enigma di Mr. S. E ancora una volta ci si pone la stessa domanda. Ma per quale motivo un uomo che doveva fare la pipì se n'è andato a 40 metri all'interno di un bosco? Tra l'altro un bosco rinomato per esserci cadaveri in giro. Faccio una considerazione puerile. Ma se una persona scappa a pipì mentre si trova in macchina, se proprio è impossibile tenerla, ci si ferma sul ciglio della strada, si va dietro al primo cespuglio e la si fa. Invece, se riguardiamo la mappa, Mr. S ha fatto davvero dei bei passi a piedi. Forse non gli scappava così tanto. Ma se fosse così, allora perché si è fermato? Non poteva trattenerla. Allora forse voleva appartarsi meglio per non farsi vedere. Se così fosse, non serviva di certo andare così all'interno del parco, dove invece lì sì, forse avrebbe incontrato più gente. Come vedete ci sarebbe tanto da dire, tanto di cui parlare, e un altro video intero dedicato a tutte le teorie su questo caso e su ogni singolo elemento. Spero comunque di avervi dato un'idea e di avervi fatto capire la complessità di questa storia, ancora ben lungi dalla sua conclusione. Magari discutiamone meglio qui sotto nei commenti. Vi pregherei solo di mantenere un tono educato e rispettoso, perché si tratta di una storia vera, in corso d'opera e con una vittima. Per il resto, questo è tutto quello che avevo da dirvi sull'assurdo caso di Adnan Syed e della povera Ae Min Lee.